Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Le 18.36 a Punto Biancorosso. Buonasera gentili ascoltatori, da Paolo Papili, coordinato come di consueto dal nostro direttore Stefano Fera, alla parte tecnica e non solo, perché ascolterete anche la sua voce nel corso dell'ultimo appuntamento settimanale. Siamo alla vigilia di Sant'Arcangelo Ancona, fischio d'inizio domani sera alle ore 20.30, una partita davvero difficile, delicata, ne parleremo con i nostri ospiti che ci faranno compagnia questa sera, ma i primi ad esserlo sarete proprio voi, che potete già scriverci al 334 35 20 488, 334 35 20 488. Accettiamo anche i vostri pensieri tramite mail diretta @radiotua.it, oppure con una mail, appunto c'è questa soluzione, anche sulla nostra bacheca di Facebook www.radiotua.com, è il nostro sito internet, come ben sapete, streaming audio, streaming video, insomma abbiamo svelato tutte le nostre carte per potervi fare interagire con noi. Tra poco anche la voce di Ferdinando Vicini come ogni venerdì, in apertura ascolteremo il tecnico Giovanni Cornachini e poi ci sono degli ospiti che non hanno certo bisogno di presentazioni, ma non li svegliamo anche per tenervi un po' sulla corda con l'orecchio alla radio. Allora, si parla tanto di Sant'Arcangelo Ancona come l'ultimo crocevia per quello che riguarda le speranze di accedere ai playoff, però sappiamo senz'altro che l'Ancona domani sera, che chiamate in causa un impegno difficile da accordo, cercherà di portare a casa l'intero bottino, l'intera posta in palio. Per quello che riguarda le trasferte non finiscono qui, perché poi quando si archivierà domani sera la partita tra Sant'Arcangelo Ancona, appunto, mercoledì turno infrasettimanale con la partita di Pontedera tra il Tutto Cuoio e Ancona. È uscita nel frattempo una giornata, ringraziamo la Lega per così tanta tempestività. Si giocherà Ancona Pistoiese domenica 3 aprile alle ore 15, questa è la notizia della serata. Di questo e di altro ne parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti, ripeto ancora il numero 334 35 20 488, tra pochissimo.
Punto Biancorosso. Dal 1980 gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone,
il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
18.41 Radio Tua, Punto Biancorosso. Sempre saluti da parte di Paolo Papili e da Ferdinando Vicini, che ritroviamo come ogni venerdì. Ciao.
Buonasera
Ferdinando.
A tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato.
Grazie.
Vigilia di Sant'Arcangelo Ancona. Una partita che abbiamo definito difficile, come le sono un po' tutte, però che Ancona ti aspetti dopo lo 0-0 casalingo con l'Arezzo.
Beh, aspetto un Ancona che cercherà sicuramente di portare a casa il bottino pieno, però che non sarà secondo me un Ancona arrembante, un Ancona per intenderci che come all'andata contro lo stesso Sant'Arcangelo si propose in maniera molto spregiudicata, andando anche a pressare molto alto gli avversari e poi dando purtroppo modo, no? Allora al Sant'Arcangelo di colpire in contropiede. Io credo che sarà un'ancora più riflessiva, ma che non rinuncerà sicuramente per questo a portare a casa i tre punti.
La giornata di domani iniziamo con la sfida delle 15 tra Aquila e Pisa, poi Maceratese e Pistoiese, Savona Tutto Cuoio, 16.30 Arezzo Teramo, 20.30 Sant'Arcangelo Ancona. Domenica alle ore 14 Lupa Roma Siena, alle ore 15 Carrarese Spalle Prato Rimini, alle ore 17.30 Pontedera Lucchese. Mosaico come al solito, sì, complesso.
Composito. Composito.
Della Lega Pro Girone B, 27esima giornata, solito con partite spalmate in più orari nei due giorni. Esatto. Qual è la gara che ti intriga di più? Forse quella delle 20.30, proprio Sant'Arcangelo Ancona?
Ma indubbiamente per le nostre inclinazioni a Sant'Arcangelo Ancona, però io non mi perderei Carrarese Spal, che c'è domenica alle 15, ed è una partita importante perché la Spal dovrà dimostrare che quello con la Maceratese è stato veramente un incidente, uno scivolone, e non è facile perché la Carrarese, abbiamo visto che nonostante ad onta del fallimento che abbiamo registrato una settimana fa, è andata poi a Teramo a conquistare un punto, quindi non ha certo mollato.
Che poi, no Ferdinando, anche il fatto di giocare sapendo quello che è accaduto il giorno dopo potrà incidere psicologicamente nella testa degli uomini di Mister Semplici, che saranno sicuramente esperti, preparati ad un certo tipo di pressione, però sabato alle ore 15 Maceratese Pistoiese.
Se il Pisa vince, virtualmente, almeno per qualche ora, andrebbe a due punti, no?
Quindi,
sai, giocare a Carrara sapendo che il tuo margine, che era di 8 punti, mi pare, nella massima estensione, si è ridotto a 2, anche se devi giocarla, non è tranquillizzante, no?
Poi attenzione a non farsi ingannare dalla Carrarese, dai problemi, del fallimento, perché no. Gli uomini di Remondina hanno dimostrato che anche vivendo molte difficoltà di non mollare mai, quindi...
Non solo.
Non regaleranno punti.
Ma hanno anche dimostrato che pur avendo perso uomini importanti durante il mercato, perché ricordiamo che la Carrarese ha iniziato il campionato con un centravanti che si chiamava Infantino e che di gol ne ha fatti tanti, e poi era il terminale offensivo della Carrarese, quello che credo avesse fatto 8 reti prima di andare via. Poi è andato al Matera, a gennaio è andato a Matera, ma tutto questo non ha smontato. Aspetta, ha ceduto anche un altro giocatore importante, la Carrarese.
Gnaure, sappiamo qualcosa.
Gnaure e Infantino erano i due pezzi pregiati della Carrarese. Sono andati via tutti e due a gennaio, ma la squadra ha continuato a star lì, al quinto posto, così come era prima. e ripeto, è fallita la società, ma la squadra è andata a Teramo e ha pareggiato 0-0, segno dell'ottimo lavoro di Remondini e del fatto che questa è una squadra tosta, una squadra che vuole arrivare fino in fondo, quindi sicuramente non avrà vita facile alla spalla.
334 35 20 488, sempre il numero per dialogare con noi. Stiamo cercando di raggiungere telefonicamente il tecnico biancoroso Giovanni Cornacchini. Vogliamo salutare, a parte chi ci ascolta, che sono sempre splendidi, perché proponiamo, no? Sempre promettiamo di fare questo saluto, poi chiedo scusa, ce ne dimentichiamo sempre. Mauro Bernabei.
Sì, ecco, ci stavo pensando.
Che sappiamo che è sempre all'ascolto della nostra emittente.
Mauro.
Spieghiamo anche
Bernabei
chi è. Perché
è un personaggio di primo piano nel mondo del calcio, ha lavorato anconetano, puro sangue, però ha lavorato sempre per grossi club. Lui vive tra Milano ed Ancona, ha lavorato anche per l'Ancona, ha collaborato in diverse gestioni con l'Ancona, grande esperto di calcio, ha portato in Italia giocatori importanti, ricordiamo uno per tutti Taribo West, ma la lista sarebbe lunga. Una persona che veramente il calcio lo conosce in tutte le sue pieghe e che è amico, nostro amico, amico di Radio Tua, ci segue sempre con assiduità e quindi lo salutiamo. Mauro, se sei all'ascolto, buon programma.
Beh, stasera ce l'abbiamo fatta, perché sennò generalmente al termine della trasmissione ci siamo dimenticati di salutare Mauro Bernabei. Un caro saluto ancora, così come lo rivolgiamo ai nostri radioascoltatori sempre collegati dal lunedì al venerdì con massima attenzione sulla nostra emittente 334 35 20 488. Abbiamo già diversi messaggi che leggeremo a breve, perché abbiamo in collegamento il tecnico dell'Ancona Giovanni Cornacchini. Buonasera mister.
Buonasera.
Ciao. Ciao Giovanni.
Ciao, buonasera.
Grazie per essere con noi come ogni venerdì quando si gioca il giorno dopo.
Sì, ci mancherebbe altro.
Sant'Arcangelo Ancona, mister, come l'hai preparata questa partita?
C'è
da sfatare.
No, come lo preparo? Come sempre, dai. In maniera molto serena, mi sembra che la squadra stia anche abbastanza bene, quindi andremo a Sant'Arcangelo a giocarci la nostra partita con molta tranquillità, serenità, cercare di fare risultato, chiaramente. Partita secondo me non semplicissima, però soprattutto per un discorso, no, dove ci sono quelle squadre un pochettino scorbutiche negli anni, queste mi sembravano quelle, però insomma ci siamo preparati bene.
È un Sant'Arcangelo diverso secondo te rispetto a quello che avevamo visto alla Del Conero, una gara di andata?
No, giocano alla stessa maniera. Partono sempre con le giocate da dietro, hanno dei giocatori che se gli dai campo come Guidone e Margiotta ti creano grosse difficoltà perché attaccano benissimo la profondità, quindi hanno qualità in mezzo al campo perché Ilari, Valentini sono giocatori di qualità, quindi dobbiamo essere molto bravi a non farci prendere così, un contropiede, dobbiamo essere bravi a sfruttare, essere compatti e fare una partita. Attenzione incredibile.
Ha ragione Zauli, quindi, che ieri è stato ai microfoni di Andrea Carloni, quanto ha detto è un'Ancona che invece è diversa, non noi, perché sono arrivati dal mercato giocatori come Di Ceglie, Libertazzi, Frediani, tre pedine che all'andata non c'erano, quindi per noi sarà durissima. Ha messo le mani avanti?
Ma mi sembra che dall'inizio che mette le mani avanti, voglio dire. Però non è un problema, anche perché voglio dire, probabilmente di tre ne gioca uno solo, quindi la squadra è cambiata poco.
Senti, iniziate a litigare subito su Cazzola, no, tu e Ferdinando oppure?
No.
Oggi mi ha detto una cosa simpaticissima.
No, Cazzola è in uno stato pietoso, quindi lo faccio giocare. No, scherzo, sto scherzando. È sicuramente qualche difficoltà fisica l'ha avuta questa settimana, è una settimana che insomma sta soffrendo un pochetto, però è un giocatore di qualità, quindi ci serve.
Certo. Ferdinando, ti convince l'analisi del mister oppure?
Sì, mi convince, perché me l'ha detto anche prima, ha detto guarda, per come l'ho visto non dovrei farlo giocare, però
No, ma è vero, guarda che io sai che non dico. È un giocatore chiaramente che ha bisogno di qualità, soprattutto nelle fasce ha bisogno di qualità. E lui e Pedrelli sono due giocatori che hanno notevole qualità, no? Hanno un piede molto molto sensibile. Dal punto di vista fisico un pochettino ha sofferto questa settimana qua per qualche acciacco, si è allenato un pochettino meno, lunedì ha fatto fatica a recuperare, martedì gli ho fatto fare qualcosina meno, ma sai, ma ci sta, però è un giocatore che insomma, è importante, no? Quindi quando tu devi fare una partita in una certa maniera, è sicuramente un giocatore che ci dà una grossa mano.
Sì, è anche quello che magari trova la giocata e ti mette il cross che ti fa vincere la partita, come noi tutti speriamo. Mister, una cosa, allora, qui c'è, ormai si discute di playoff, no? Tu lo so che tu dici, ma no, poi se
no,
non arriva...
io dico che io sono il primo a sperarci, pensa te.
Allora, c'è chi dice è possibile ancora raggiungere la Maceratese e c'è chi dice no, possiamo andare ai playoff solo attraverso il meccanismo.
Io dico che la Maceratese mi sembra che non sia una meteora, no? È una squadra, anche se neopromossa, costruita con un certo criterio e soprattutto una squadra molto molto esperta, lo sta dimostrando. Una squadra che va a vincere a Ferrara 4-1 probabilmente è una squadra che merita, no, il posto in cui si trova, e quindi sopra i 5 punti da noi è chiaro che non è facilissimo raggiungerla. Io dico che nulla è impossibile, ma non è, voglio dire, non è sicuramente facile realisticamente parlando. Noi però ci crediamo lo stesso, soprattutto anche perché potremmo passare a un discorso di miglior quarta, perché negli altri gironi secondo me ci sono degli scontri diretti, ci sono parecchi punti che andranno persi perché ci sono diverse squadre che se la lottano lì davanti, quindi noi dobbiamo non lasciare niente a caso, cercare di fare il possibile per poter ottenere i playoff, ma se non ci si riesce, io mi auguro di sì, ma se non ci si riesce non vuol dire che è un campionato fallimentare. Secondo me è un campionato dove i ragazzi hanno fatto veramente molto bene, stanno facendo veramente molto bene e poi ci credono, e quindi dobbiamo sperare in questo, insomma siamo tutti convinti che si può finire bene.
Guardando gli altri gironi, mister, mi sembra di notare, non so se sei dello stesso avviso, che se uno li analizza vede che la lotta playoff è praticamente anche la corsa al primo posto, c'è un certo movimento, quindi magari chi verrà escluso dalla prima piazza poi mentalmente dovrà calarsi in una nuova.
Ma sicuramente, io guardavo il Foggia, no? Il Foggia è una squadra con un budget altissimo, molto forte secondo me, che adesso un pochettino si è distaccata, quindi sono quelle situazioni che uno deve cercare di sfruttare, poi magari da lì arriva a fare ancora tanti risultati, ma noi dobbiamo sfruttare le nostre possibilità, cercare di fare più punti possibile, poi alla fine vedremo.
Nel girone A, sul quarto posto c'è il Mucchio, perché mi pare, adesso cito a memoria, l'Alessandria a 40, ma poi sotto ci sono a 42 Feralpi, Salò e Pavia, se non ricordo male, poi c'è
però
il Padova.
Anche lì qualche problema, c'è una buppa via che manda via l'allenatore, insomma noi dobbiamo sperare anche queste cose.
E ci dispiace perché Fabio Brini è...
Vabbè, adesso mi dispiace per Brini, mi dispiaceva che le cose andavano male. No,
no, mi dispiace perché hanno fatto fuori Brini.
Sì, assolutamente sì.
Allora, abbiamo già diversi messaggi da leggere, 334 35 20 488, tra poco ne daremo lettura. Mister, per domani ritrovi Amlili... Se Cazzola non sta benissimo, puoi contare su un Frediani in più che ha fatto vedere ottime cose nel secondo tempo con l'Arezzo.
Frediani, per fortuna, voglio dire, l'ho visto per la prima volta domenica.
Lo aspettavamo, lo aspettavi anche tu, chiaro.
Sì, insomma, un giocatore che si era presentato con un certo curriculum, quindi è sicuramente un ottimo giocatore che ci potrà dare una mano da qui alla fine del campionato, anche subentrando, secondo me può fare molto bene perché riesce a entrare subito in partita, quindi è un giocatore che sicuramente ci servirà. Il discorso di Emlili, sono contento di averlo recuperato, anche se anche lui viene da un'influenza, quindi non è che stia proprio al 100%, però è un giocatore di grande qualità, quindi ci servirà sicuramente.
Non sarete soli, perché grazie a Gianluca Quacquarini che ce lo fa sapere in diretta.
Grazie Gianluca.
Sono 236 biglietti staccati in prevendita a pochi minuti dalla chiusura. È vero che ci si aspetta sempre qualcosa di più.
Un paio di centinaia di tifosi.
Però insomma il dato è buono.
Fa piacere, i ragazzi questo lo sentono, l'avvertono, quindi è sicuramente una bella cosa.
Anche perché se ripenso all'anno scorso non mi pare che troveremo le migliaia di tifosi del Sant'Arcangelo, quindi 200 persone secondo me si fanno
come
sentire.
Giocare in casa.
No, si fanno sentire,
si fanno sentire sicuramente.
È come giocare in casa. Ti chiedo un radioascoltatore, mister, hai ripensato il tiro di Cazzola? con la grande parata di Baiocco? Chi è che, chi è che non ci ha pensato?
Ci ho ripensato, vedi, anche lì sono quegli episodi. Di solito queste partite qui dove soffrino al primo tempo, ma non per demerito nostro, secondo me, perché gli altri hanno fatto veramente una grande partita, perché sono un'ottima squadra. Il secondo tempo tu sei riuscito a ribaltare, no, la situazione, nel senso che è cambiato qualcosa e hai visto che la squadra ha reagito bene. Ci voleva un pizzico di fortuna, di solito gli episodi, no, queste situazioni qui, gli episodi così fanno la differenza, quindi un episodio come poteva essere quello di Cazzola, cioè un euro gol del genere, no, non guastava, ci stava bene, insomma.
È merito di Tasso che fa fare queste cose in allenamento, sì, questi schemi?
Sì, assolutamente.
Lotta apertissima al primato, come ci segnala il nostro radioascoltatore, la spalla secondo me è bollita, ci fa sapere Marco.
Guarda, forse un po' presto. Mi sono informato un pochetto, ma così anche perché conosco un po' di gente che un pochettino al di dentro, insomma, e qualche problemino ce l'hanno, mi hanno detto, qualche problemino ce l'hanno, perché dal punto di vista fisico stanno attraversando un momento non felicissimo. Mi sembra, da quello che sento, poi non so se sia vero o no, che l'allenatore sia un pochettino pesante, quindi
non tutti può... hanno la fortuna di avere Giovanni Cornacchini nello spogliatoio.
Quello che ho sentito, ma non so se è vero, però insomma, c'è, sai, in certe situazioni uno deve anche alleggerire un pochettino le cose, perché lì praticamente le pressioni sono anche tante, quindi e poi non lo so, ripeto, forse dal di fuori, questo io dal di fuori. Anche quando tu vai a ritoccare una squadra che sta facendo molto bene a dicembre, c'è sempre il rischio che tu possa creare qualche...
rompere confusione. Qualche equilibrio.
Qualche equilibrio lo puoi rompere, soprattutto, sì. Quando tu sei... Giovanni, quindi devi stare molto attento, però.
A proposito di pesantezza, leggerezza, hai scelto una modalità di avvicinamento alla partita, lo dico perché questa cosa mi è piaciuta molto. Hai scelto una modalità di avvicinamento alla partita, diciamo all'olandese, insomma.
Ma perché volevo cambiare qualcosa, visto che facendo sempre nella stessa maniera le cose non sono mai andate bene contro Sant'Arcangelo, allora ho voluto cambiare qualcosa.
Sì, ecco, ricordiamo che l'Ancona, correggimi Giovanni se sbaglio, si allenerà domani, farà la rifinitura, una sgambatura al Del Conero, giusto?
Sì.
E poi i giocatori saranno liberi di raggiungere autonomamente...
No, sono liberi fino alle 4:30 e dopo andiamo con il pullman.
Andate col pullman. Bene. Però insomma, ecco, sarà una giornata in distensione, quindi niente ritiro.
Ma deve essere una giornata un pochettino diversa dalle altre, diversa dalle altre, visto che quindi uno deve provare tutto, no? Quando ci sono sempre delle situazioni dove alcune partite tu, a prescindere, negli anni le vinci sempre, no? Con delle squadre è capitato avere sempre una squadra che io ci gioco contro e si vince anche se magari non merita. Ci sono altre partite dove anche meritando probabilmente non riesce a vincere, allora uno deve provare a cambiare qualcosa, questo è il mio pensiero.
Ma poi nelle mie modeste esperienze calcistiche non ho giocato in Lega Pro, però insomma qualcosa ho fatto. Io ricordo queste partite delle 20:30 e andavamo in ritiro magari la sera
pesante,
prima.
Sì,
non arrivi mai, cioè le 8:30 non arrivano mai.
Anche al discorso di fare allenamento domani mattina è perché l'allenamento, per modo di dire, una sgambatura, un risveglio muscolare, perché sennò sarebbe troppo lunga, fino alla sera è pesante veramente, sì.
No, ma così anche il fatto che poi loro vanno a casa, no? Passa il...
Li lasciamo liberi 3-4 ore e poi dopo, sì.
Non credo che questo infici la concentrazione,
no,
tutt'altro,
no,
perché poi il calciatore professionista, secondo me, la partita ce l'ha in testa dal martedì.
Voglio dire, arrivati a questo punto, noi si prova a pensare se non ci lasciamo prendere sono tutte partite che sono quasi tutte finali, quindi ce le giochiamo con la serenità giusta che ci deve essere. Ripeto, io questo è un po' un'abitudine, perché io qualche ritiro lungo l'ho fatto negli anni con Gaucci, quindi so cosa vuole dire la pesantezza di queste cose qua per voi.
Infatti hai fatto bene, secondo me, sì. Giovanni, una piccola provocazione, ma sì. Adesso noi giustamente abbiamo fatto i nostri ragionamenti, puntiamo sul quarto posto eccetera, ma il Pisa? Cioè, se poi, perché noi non sappiamo cosa accadrà.
Ma io, guarda, sinceramente, cosa devo dire? Se mi esprimo proprio in maniera molto schietta, probabilmente faccio dei danni, quindi non ho voglia di dire... Cioè, Allora, qui se, io ho visto quest'anno, siamo partiti con delle squadre che avevano non so quanti punti di penalizzazione. Dopo un po' gliel'hanno levati, gliel'hanno ridati, poi gliel'hanno rimessi e poi quello e poi quell'altro. Io dico, qua non c'è una regola ben precisa, mi sembra, no? E quindi io non so di preciso quale sia la situazione reale del Pisa, ma se veramente ha fatto una fiduzione falsa, io dico che probabilmente deve pagare, cioè, quindi non lo so, però io ripeto, non lo so. Non lo so se è veramente così o se non è.
Non
così,
lo sappiamo, così. Però speriamo che se. Cioè, quindi sono i giudici che devono giudicare. Però se poi assistiamo al balletto che magari le tolgono 5 punti, poi 2 glieli ridanno, poi 3.
Cioè, appunto, questa, infatti cioè, è una farsa, dai, fra tutto è una farsa.
Perché fra un po' il campionato finisce.
Sì, quindi, sì, insomma, non manca molto.
ma se, a volte io mi ricordo anche a livello interregionale, se si è dovuto giudicare una partita, l'ultima partita di campionato, si è giudicato se deve andare a prendere i punti persi o poi. Quindi mi sembra che si fa un pochettino come così.
Esatto.
Non mi sembra una roba bella, molto bella da vedere.
Noi però salutiamo, visto che c'è Giovanni, salutiamo anche Sergio Schiavoni, che oggi non ha chiamato, ma che secondo me ce l'aveva la tentazione.
È
in ascolto e la tentazione ce l'aveva perché so che la aspetta molto questa partita.
Ah sì?
Sì, 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 sì.
Allora
sì.
Siamo a posto.
Sì, poi deve dare dei suggerimenti al mister per la formazione, come
no,
fa di solito. Mister, ti salutiamo con un paio di messaggi. Stavolta, mister, crediamo nel blitz esterno, scrive Simone. Poi, domani è la serata di Libertazzi, si deve sbloccare definitivamente, giocatore molto utile, però deve incidere di più in zona gol. Poi il Santa...
che non so se gioca, quindi...
Ah, eccolo.
Però può entrare.
Va bene.
Ci devo pensare.
Va bene. Poi...
Devo pensare soprattutto perché abbiamo bisogno di attaccare molto la linea difensiva dietro le spalle loro, perché se gioca Mori mi sembra, io mi ricordo, un giocatore un pochettino pesante,
macchinoso, diciamo.
Macchinoso, se trova uno che si muove poco probabilmente lo mette in difficoltà, se trova uno che attacca bene la profondità, secondo me qualche difficoltà in più gliela possiamo creare.
Poi quindi potresti anche giocare a tre davanti?
Potrei far tutto. Adesso vediamo.
Il Sant'Arcangelo scrive: Gianni Red Bull è la nostra bestia nera, gli abbiamo preso un punto con 3 partite, cerchiamo di porre fine a questa maledizione, questa è la volta buona, lo sento, facciamo tutti scongiuri.
Un punto, ma poi senza fare gol.
Non abbiamo mai segnato, no?
Guarda, ti dico che l'impressione che ho avuto è che Nardi, a parte che è un portiere che mi piace
molto,
mi piace,
ce l'ha con noi.
Mi sembra che non sia mai in difficoltà, quindi non l'ho mai visto fare una papera, mi piacerebbe vederlo con noi fare...
Poi molto bravo anche con i piedi, no?
Molto bravo, sì. È vero.
Poi c'è un altro più divertente. Mister, ha mandato il curriculum a Tavecchio per la nazionale?
sì.
Beh, te conviene.
È una
però.
Candidatura, insomma, importante,
sì.
No?
Infatti. Come... No, ma lì hanno già scelto.
Cioè? Chi prenderanno?
Non lo so, ma hanno già scelto.
Poi, come stanno Lombardi e Mallus?
Allora Malus ha ripreso per la prima volta oggi a fare un po' di possesso palla, quindi a giocare, c'è una mascherina speciale, domani dovrebbe venire in panchina, e Lombardi non sta bene, quindi non c'è neanche domani.
Dovremmo aspettare per rivederlo all'opera, per il rush finale.
Sì.
Quindi diciamo che potrebbero recuperare tutte e due dopo la sosta, diciamo sosta, insomma, dopo Pasqua, insomma. Ecco.
Beh sì, spero proprio di sì.
Perché lì voi giocate mercoledì, anche
no,
questo?
Quello sì, giocare sabato e mercoledì non è molto impegnativo anche dal punto di vista fisico, quindi dobbiamo anche lì fare dei calcoli, secondo me.
Grazie mister, buona serata.
Prego. In bocca al lupo, ci vediamo domani. Ciao Giovanni.
Ciao, buona serata.
Salutiamo Giovanni Cornacchini, che è stato con noi nella prima parte, 334 35 20 488 sms e whatsapp. Dunque, facendo un po' riepilogo anche a beneficio di tutti coloro si fossero posti adesso al nostro ascolto, è che domani sera Sant'Arcangelo Ancona si gioca alle 20:30, come abbiamo ascoltato mister Cornacchini, un po' di pretattica c'è, però ha rivoluzionato un po' le abitudini per l'approccio a questa gara. Altra notizia, che il prossimo impegno casalingo, quindi dopo Sant'Arcangelo, si giocherà mercoledì a Pontedera con il Tutto Cuoio, l'Ancona tornerà al Del Conero domenica 3 aprile alle ore 15 per affrontare la Pistoiese. Poi non si sa più nulla, è tutto finito lì, non guai a scoprire le carte.
Intanto gli hanno già detto che giochi di domenica alle 15
evento,
con la Pistoiese.
Un evento.
Non succedeva da Macerate, se mi pare che avevano tornato alle 15.
È vero. Piero da Pescara, fiducioso alla grande per questo match. Tranquillo mister, vinciamo 3-0. Mamma mia, che bel risultato.
Vogliamo
lo segniamo.
Ricordare quanti punti avrebbe il Sant'Arcangelo se non fosse stato penalizzato?
Assolutamente sì, perché la classifica al momento vede sempre al comando la SPAL con 55 punti, Pisa 51, ma c'è un punto interrogativo grosso come una casa. La Maceratese lì 48, Ancona 43, Carrarese 39, Siena 37, Arezzo 35, Pontedera e Teramo 33, Lucchese 30, poi Sant'Arcangelo, eccolo qui, con 28. Sant'Arcangelo che ha iniziato con i 6 punti di penalità su decisione della federazione. E, insomma, la formazione di Zauli sarebbe sicuramente più tranquilla, no? Se ci avesse...
Quindi i punti di che conta questo? I punti di differenza reali fra l'Ancona e il Sant'Arcangelo, ho fatto un calcolo rapido, sarebbero 9 in realtà, giusto?
Assolutamente, sì.
Ecco, 9. Quindi Sant'Arcangelo, squadra tosta, ricordiamocelo, non è una squadra, è una squadra che ha un'anima tattica molto complessa e quindi va letta bene. E quindi non è una partita semplice, secondo me, a Sant'Arcangelo.
No, assolutamente è una partita come al solito molto molto difficile, però saranno 236 supporter dorici, poi chiederemo lumi a Gianluca Quacquarini che ci dirà qualcosa in più. Ferdinando, lasciamo da parte l'Ancona per un attimo, poi ci ritorneremo. È stata una settimana drammatica, credo, dal punto di vista europeo, no? Le squadre italiane in grossa difficoltà, con la Juventus che sembrava poter portare a casa l'intera posta in palio, è andata male anche alla Lazio, ma è così messo male il calcio italiano?
Ma il calcio italiano, secondo me, sconta in questo momento una diversa velocità rispetto al calcio europeo, e soprattutto anche il fatto che c'è una certa assenza di assenza tra virgolette di società storiche, società che hanno sempre avuto hanno recitato una parte importante, perché la Juventus che vince per tanti anni di fila il campionato dimostra che si sta creando quell'effetto deleterio che noi vedevamo anni e anni fa negli altri campionati, no? Quando magari vedevamo l'Olanda in cui c'era l'Ajax e il Feyenoord del PSV e poi c'era il vuoto, oppure in Spagna che per anni c'erano solo Real Madrid e Barcellona. Invece adesso vediamo che la Spagna presenta, mi pare, addirittura due squadre nei quarti di finale di Coppa dei Campioni e tre squadre nei quarti di finale di Europa League. Questo dà, e poi non parliamo degli inglesi, no? Questo dà proprio un segno dell'importanza del movimento, quindi non una squadra. Cioè, sarebbe cambiato poco, secondo me, in termini di valutazione del calcio italiano se si fosse qualificata la Juve ai quarti di finale della Champions. Cioè, è il movimento che conta.
Approfondiamo questo discorso molto interessante e ci fa davvero molto piacere presentarlo, perché è con noi questa sera Bruno Pizzol. Buonasera Bruno e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera. Salve, Bruno. Buonasera a voi tutti.
Era già in ascolto Bruno Pizzol quando con Ferdinando Vicini commentavamo questa situazione, che vorremmo dire catastrofica, del calcio italiano. Sentiamo invece che cosa ne pensa Bruno Pizzol.
Sì, effettivamente anche alla luce degli ultimi risultati, ma per la verità non è che avessimo bisogno poi di conferme negative in tal senso, la situazione del nostro calcio è una situazione così abbastanza traballante. E tutto quello che è stato detto a proposito di quello che è la necessità di avere magari più squadre di valore consolidato è vero. Però la situazione che mi sembra di dover mettere in particolare evidenza è che, adesso è inutile andare a sindacare per quali motivi, da troppo tempo dai nostri settori giovanili non vengono fuori dei giocatori all'altezza. Qualcuno dice che molto dipende anche dal fatto che i nostri tecnici sono molto resti a valorizzare i giovani, perché da noi si sa che l'allenatore che perde 2-3 partite di fila rischia il posto, quindi è naturale che si fidi più sui giocatori esperti. Però io credo che vada in qualche modo rettificato anche il modo di gestire il settore giovanile, perché purtroppo, mi dispiace dirlo, ma da quando ci sono le scuole calcio non esce più un calciatore. Prima, quando c'era una formazione un pochino più
ruspante,
naturale, no? Si dice che ci mancano i giocatori di strada. Questo non significa che non servano degli addestratori e via dicendo, ma probabilmente serve un modo diverso che consenta ai ragazzi di evitare di cadere in quella trappola che perfino la Federazione Italiana Gioco Calcio, che notoriamente si vede dei problemi con epocali e ritardi, però già da qualche tempo ha individuato, cioè la percentuale elevatissima di ragazze che cominciano a giocare a calcio e dopo un po' smettono, e smettono perché non si divertono alle scuole calcio, dove vengono trattati come fossero già professionisti quando hanno 8-10 anni, test di Cooper, giri di campo, quando giocano interviene subito l'addestratore, non devi dribblare, non devi tirare da lontano. Ragazzi, a quell'età lì bisogna che si divertano i ragazzi, a me troppo spesso poi ci sono alle spalle anche i genitori che spingono per farli diventare e vogliono farli diventare campioni a tutti i costi e li stressano a loro volta, e quindi la situazione è veramente balorda, eh? Per di più ci mettiamo il fatto che quanto a risorse economiche all'estero per un motivo o per un altro sono nettamente avvantaggiati rispetto alle nostre società, e quindi il quadro generale inevitabilmente è così dimesso come ci hanno detto le ultime partite.
334 35 20 488 la nostra linea SMS, al telefono un gradito ospite, Bruno Pizzul, con lui stiamo esaminando la situazione difficile che sta attraversando il calcio italiano. Ci sono subito dei messaggi per te, Bruno, tra poco daremo lettura. A me verrebbe voglia di dirti un Roberto Baggio che ad esempio aveva fatto sfracelli uscendo da un settore giovanile, lo rivedremo ancora venir fuori da un vivaio di un grosso club o magari da una semplice Serie B che possa produrre appunto un talento per una big?
Ma questo è sperabile, però io direi, no, che riagganciandomi a quanto detto prima, forse bisognerebbe che anche ai giovani calciatori fosse concessa un po' di maggiore libertà di manifestare la propria simpatia, il proprio piacere di giocare. No, anche i pochi giovani calciatori che hanno la bravura, la fortuna di fare un po' di carriera e approdare alla Serie A, alla Serie B, sì, sono bei giocatorini, ma sono fatti con lo stampo, tutti uguali, non c'è uno che abbia un minimo di fantasia, di coraggio di andare all'uno contro uno e via dicendo. No, forse bisognerebbe lasciare che manifestino di più quello che è il loro istinto di giocare in una maniera anche un po' estrosa e imprevedibile.
Ma a me capita, e non so, ecco, se Bruno Pizzul condivide, a me capita ogni tanto di vedere sia dal vivo che in televisione qualche partita del campionato primavera. Io vedo delle squadre super preparate tatticamente, ma vedo anche calciatori che sono, come dire,
bravissima.
Sono proprio polli da batteria, nel senso che vanno sui binari, non si discostano da quello che è lo spartito tattico. Vedo molta paura nei giovani che giocano il campionato primavera, paura di sbagliare, paura di esporsi magari alla giocata, perché probabilmente il tecnico dopo interviene, no? In maniera negativa, in maniera censoria, diciamo così.
Condivido appieno, e la situazione è proprio quella lì, no? E quindi abbiamo questa esasperata importanza che viene data all'aspetto squisitamente tattico, e purtroppo la tattica è un qualcosa che aiuta a mascherare il difetto di qualità, anche e soprattutto in considerazione del fatto che da noi manca completamente la cosiddetta cultura della sconfitta, che non vuol dire giocare per perdere, no? Vuol dire semplicemente accettare che ci possa essere uno più bravo, magari solo più fortunato di te, che ci batte, ma quando giochi cercare a tua volta non tanto di privilegiare l'aspetto di mettere in difficoltà l'avversario e di spegnerne gli estri e la capacità, ma piuttosto devi scendere in campo cercando di far vedere anche le tue qualità. Se poi perdi avendo giocato bene non dovrebbe essere questo dramma, da noi invece c'è questo angoscioso rispetto per il risultato, e quando si perde, vedete, anche stasera i nostri toni sono terribilmente dimessi proprio per quella, no? Sì. Quando perdiamo siamo messi male.
Ma che poi diciamo che può essere anche plausibile a livello di prima squadra, ma che una ritorno alla primavera, ma il discorso può valere per gli allievi anche, no? Io credo che una squadra allievi, una squadra primavera, debba avere come primo obiettivo quello di creare dei bravi calciatori dal punto di vista tecnico, che poi non vinci, arrivi settimo o terzo o quinto nel campionato primavera, non credo che quella sia la prima finalità di una squadra primavera, insomma, quello di fare il risultato a tutti i costi.
Verissimo, difatti dovrebbero essere proprio delle fucine di bravi calciatori, non tanto di squadre vincenti.
Ecco, perfetto, questo
molto spesso, per esempio anche nei tornei internazionali capita magari che le squadre italiane vincono, però i bravi giocatori c'erano gli altri, c'erano gli altri. Poi alla lunga poi i valori del calcio a livello di vertice sono quelli lì. Vale il calcio dove ci sono tanti bravi giocatori.
Bruno, che tipo di europeo porterà avanti l'Italia di Antonio Conte, che già prima di iniziare di disputare questa competizione ha già fatto sapere alla federazione di mollare per accasarsi in un club, probabilmente il Chelsea?
Sì, in effetti non è una situazione idilliaca quella di sapere che il tecnico comunque vada, poi l'europeo alla fine se ne andrà. Per quanto riguarda quelle che possono essere le possibilità dell'Italia, siamo le solite, no? Ormai da anni noi sappiamo di avere una nazionale che può vincere con tutti, ma può anche perdere con tutti. E quando dico tutti davvero. Ogni partita è una specie di lotteria, di terno all'otto, fermo restando che noi abbiamo una singolare capacità, quella di riuscire, proprio per il fatto che siamo i maestri in chiave di tattica e via dicendo, abbiamo la singolare capacità di far giocare male anche gli altri. E quando si gioca male in due può anche darsi che sia tu a vincere, però non è il massimo della vita.
Hai avuto la fortuna di commentare tantissime partite e gli stadi erano pienissimi. Adesso c'è la fuga per non vedere una gara. Qual è la formula giusta, Bruno, per cercare di rientusiasmare la gente? Forse adesso ci sono troppe gare?
No, ma un po' ci sono troppe gare, c'è questo sovraffollamento del calendario, poi anche questo. La modalità moderna, il cosiddetto spezzatino, non è che aiuti molto anche così ad aiutare anche la gente ad andare allo stadio, no? Perché anche chi fa l'abbonamento non sa mai alla fine se la sua squadra giocherà di sabato, di domenica, la sera, il pomeriggio. Poi c'è da mettere nel dovuto conto il fatto che i nostri stadi sono davvero scomodi e andrebbero messi un po' al passo con quelle che sono le situazioni degli altri paesi calcisticamente più progrediti. Qualcuno dice che anche c'è l'eccesso di offerta televisiva, no? Che spegne un po' la voglia degli spettatori di andare allo stadio, però noi verifichiamo che all'estero, Germania, Inghilterra, Spagna, l'offerta televisiva è analoga alla nostra e gli stadi lì sono pieni. Vuol dire che anche c'è la qualità dello spettacolo che in qualche maniera da noi latita. No, noi ci lamentiamo giustamente del fatto che per un motivo o per un altro le nostre società calcistiche hanno meno risorse, meno soldi a disposizione rispetto agli altri, ma nei grandi campionati europei, per esempio, una delle fonti di provento più cospicue deriva dalla vendita all'estero dei diritti televisivi dei propri campionati. E da lì poi evidentemente arriva una congrua fetta di denaro che viene distribuita fra le varie società. Da noi il nostro campionato non lo vuole assolutamente nessuno e abbiamo perso un'occasione qualche domenica fa, no? Quando c'è stata la sfida tra Juventus e Napoli, le due migliori squadre del campionato italiano, scontro al vertice. E quella singola partita è stata acquistata da una settantina di paesi che l'hanno vista. E beh, se voi vi ricordate lo spettacolo di quella partita, cosa possono aver detto all'estero? Beh, se queste due qua sono le migliori squadre italiane, figuriamoci le altre cosa sono, no? Perché la partita fondamentalmente è stata abbastanza noiosa, sia pure giocata secondo le tattiche nostre di annullare gli avversari e via dicendo. però se si giocasse un calcio un pochino più spettacolare, io credo che la gente andrebbe più volentieri allo stadio.
Io non so se anche in questo caso condividiamo un'idea, e la propongo a Bruno. Io credo che in Italia manchino anche i personaggi. Io ho abbastanza capelli bianchi per ricordarmi altri personaggi, allenatori, calciatori, gente che si esprimeva e diceva cose che erano libere, pensieri liberi. Non serve riandare a Rocco e a Herrera, no? Che hanno infiammato un periodo del nostro calcio molto vivace, perché vincevamo anche la Coppa dei Campioni in quei periodi. Ma io, se torno indietro anche a Mourinho, cioè comunque personaggi che vanno al di là della banalità. A me anche in questo caso, cioè tutto questo grigiore, questi intervisti agli allenatori dicono sempre ed esattamente le stesse cose. Non parliamo delle interviste ai calciatori, perché ormai intervistare un calciatore è diventato un'impresa, perché devi chiedere 10 permessi e 10 autorizzazioni. Una volta andavi allo stadio, seguivi una squadra, ti sceglievi il calciatore e quello parlava liberamente. Oggi ci deve essere l'addetto stampa vicino, le parole sono tutte misurate e tutte pesate. Cioè anche questo in qualche maniera liofilizzare il calcio, banalizzarlo, non credo che aiuti poi ad avvicinare la gente a questo gioco. È tutto un po' preconfezionato, ecco.
Sì, ovviamente anche le dichiarazioni, no, finiscono per essere stereotipate, 9 volte su 10 a qualsiasi tipo di domanda, chi si attende la risposta sa già che
potrebbe darla, già.
No, e naturalmente tutto questo dipende dal fatto che c'è una grande attenzione anche a livello di comunicazione, ma soprattutto si sono venuti inaridendo quelli che erano i tipici canali anche non solo della comunicazione ufficiale, ma anche dei rapporti interpersonali, no?
Bravissimo.
Tra per esempio i giornalisti,
bravissimo,
i giocatori e via dicendo. C'era un contatto umano che era più radicato di quanto non sia oggigiorno, dove purtroppo, come è stato detto, per esempio le interviste sono tutti i giornalisti, tutte le testate possono intervistare solo quel giornalista,
esatto,
e solo quel giocatore e solo quell'allenatore, e quindi naturalmente diventa poi estremamente difficile anche articolare la comunicazione in modo tale da renderla più varia, da renderla anche più fruibile, più divertente, usiamo pure questo tono, no? Esatto. Adesso pare tutto già preconfezionato, tutto si svolge secondo dei canoni che sono ormai stereotipati, e anche la storia della comunicazione calcistica non è che stia attraversando un grande momento, fermo restando che c'è anche forse una sovraesposizione, no, di calcio. A giusta ragione le altre discipline sportive si lamentano che ci sono troppi spazi e attenzioni dedicate al solo calcio, che le toglie alle altre discipline sportive, ma io sono convinto che anche per lo stesso calcio questo eccesso di comunicazione finisca magari per diventare un danno, perché quando si parla troppo di qualcosa si finisce spesso e volentieri per straparlarne.
Bruno, abbiamo tantissimi messaggi, ma non possiamo tenerti oltre al telefono, anche perché
no, io vi ringrazio, sono stato volentieri con voi, salutatemi Ancona, manco un po' di tempo,
ecco.
Da un po' di tempo, ma vengo sempre volentieri lì, per l'amenità dei luoghi, si mangia bene, vini eccelsi, quindi meglio di così, cosa volete.
Sempre il benvenuto, sei nostro ospite.
Ciao,
grazie
ragazzi,
Bruno, grazie cose, Bruno.
Ciao, ciao.
Salutiamo,
ciao.
Bruno Pizzul, che ci ha concesso questa intervista, siamo stati davvero molto felici di ospitarlo, e devo dire anche voi che ci avete riempito di sms, purtroppo il tempo è tiranno, come diceva un famoso telecronista, giornalista soprattutto. E un grande saluto al mitico Bruno Pizzul da Gianluca, sempre per Bruno Pizzul, lei ha militato nella Progorizia dove gioca attualmente, questa è una domanda. Poi grande Bruno Pizzul, ho visto Bruno Pizzul al Dori, al Del Conero, parlare con Galeone, credo fosse ancora,
sì,
udinese, Gianluca,
sì,
dalla,
perfetto,
Germania,
confermo.
È probabile, perché in quel periodo, sì, Bruno Pizzul è andato in pensione alla Rai,
sì, sì.
Venne al Del Conero con Gioco Calcio, la seconda voce era Graziano Cesari, sì. Questi sono i messaggi che ci avete mandato, abbiamo letti qualcuno perché sono davvero tantissimi. Prima di andare in pubblicità però c'è un messaggio che ci scrive Gianni Red Bull, qui ci riagganciamo all'Ancona perché naturalmente la chiusura sarà dedicata, la chiusura del programma dedicata alla sfida di domani sera tra Sant'Arcangelo e Ancona. Il punto toccato da Pizzul sull'angoscia del risultato a parere mio riguarda in particolare il prototipo del tifoso anconetano che non viene più allo stadio. Può essere questa una chiave di lettura giusta secondo te, Ferdinando, oppure?
Sì, può essere, cioè le cause che ha spiegato in maniera così
dettagliata,
forbita, sì. Forbita anche, dettagliata, perché è sempre un piacere poi ascoltare Bruno Pizzul per la capacità di, per la lucidità di analisi e per la capacità di esposizione. C'è anche questo che viene indicato da, dal nostro caro Gianni, perché sono le cause che hanno allontanato e allontanano gli spettatori dallo stadio, salvo che, lo ripeto, Ancona vive un disagio maggiore legato alla collocazione del Delconero, alla inospitalità della struttura. Ecco, questo, guarda, secondo me è un elemento decisivo e determinante.
Ho letto con attenzione in questi giorni vari social, sui forum dei tifosi, si è parlato tanto, no, di quanto e come sarebbe bello tornare allo stadio dorico a rivedere una partita di campionato. Magari fosse, ma questa, Ferdinando, è una lotta che noi portiamo avanti da quanti anni?
Sì, da sempre.
Da sempre, perché e pensa la gente che effettivamente, sembra la solita scusa all'anconetana, ha deciso di non seguire più il calcio, non seguire più all'Ancona dal momento in cui nel 92 è stato inaugurato lo stadio del Conero. Sembra un grosso paradosso in effetti, no? Però a posteriori, per come poi sono andate le cose calcisticamente, per come poi è cambiato il calcio, quello sarebbe veramente il teatro migliore per ospitare le gare dell'Ancona.
E diciamo che questo modello è nato nei fine anni 80, primi anni 90, molti con i finanziamenti di Italia 90, i famosi finanziamenti. Questi stadi cattedrali nel deserto che sono fuori dalle città. Io in settimana ho avuto modo di andare a Campobasso, ho visto questo stadio di 25.000 posti fuori, tipo il del Conero, molto fuori dalla città. Mai andranno 25.000 tifosi del Campobasso a vedere una partita della propria squadra. Cioè, stanno tornando indietro dovunque. Cioè, adesso si predilige lo stadio raccolto, lo stadio con 30-40.000 posti anche nei grandi catini, oppure insomma fanno eccezioni ovviamente lo stadio del Bayern, lo stadio del Real Madrid, ma stiamo parlando di altre realtà. Cioè, Ancona avrebbe bisogno di uno stadio piccolo, raccolto, ospitale, accessibile, fruibile e che possa offrire un comfort diverso da quello che oggi è il del Conero, che, lo ricordiamo, è anche difficilmente raggiungibile da chi non ha un mezzo proprio, perché il pensionato, il ragazzo minorenne deve o aggregarsi a qualcuno oppure prendere un mezzo pubblico, che poi sappiamo esserci veramente in misura ridotta.
Forse non passa neanche più.
Una volta c'erano due corse.
Io obiettivamente è da tempo che non vedo un autobus fermarsi allo stadio del Conero, ma magari mi sbaglio io. Comunque abbiamo raccolto testimonianze di persone che quest'anno nelle partite in notturna, che ci sono state poche per la verità, e sì, questo ringraziamo la Lega, per fortuna sono dovuti ritornare a casa con l'autostop, perché la corsa al rientro non era garantita. Invitate Bruno Pizzul a fare una radiocronaca dell'Ancona, beh, magari per un evento lo faremo, lo inviteremo. Grande Pizzul, telecronista di un calcio che non c'è più. Barti 61, 238 i tifosi che saranno domani sera a Sant'Arcangelo. Si è chiusa la prevendita, noi ci fermiamo alle 19.28 per l'ultimo break pubblicitario della serata, poi Agatino Cuttone ai nostri microfoni.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi di Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'ha le promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19.32 a Punto Biancorosso, ultima parte del programma, condotto questa sera da Ferdinando Vicini e Paolo Papilico, audivati dal nostro direttore Stefano Fera. Buonasera ad Agatino Cuttone. Ciao mister.
Buonasera. Buonasera.
Ciao
a tutti.
Mister.
Come
felice di risentirti. Ferdinando Vicini, ciao.
Piacere mio.
Come va Agatino?
Ma non c'è male.
Bene.
Insomma, diciamo così, in attesa purtroppo.
Sempre in attesa. Ci interroghiamo sempre, io e Ferdinando, quando abbiamo la possibilità di sentirti, di come è strano che Agatino Cuttone sia senza panchina, un tecnico sì. Preparato come lui.
Ma è così, è il calcio, bisogna accettarlo con la speranza sempre certo. Che possa arrivare una chiamata.
Certo.
Che sia quella giusta, poi, perché alcune volte no, conviene dire no.
Prendiamo Zamparini a Palermo, no? Tanto per...
Beh.
Tu lo attaccheresti al muro uno come Zamparini, conoscendoti?
No, per carità, non mi permetterei mai, però ci penserei anche due volte prima magari di poter così accettare.
Agatino, senti, domani sera c'è Sant'Arcangelo Ancona, non a caso sì. Sei ospite del nostro programma. È una partita molto difficile, no, per l'Ancona, perché Sant'Arcangelo in casa soprattutto ed in questo momento non è mai facile da affrontare.
Assolutamente sì, è una squadra molto ben strutturata, costruita bene, rinforzata ancora al mercato di gennaio con giocatori di un certo livello, tra l'altro direi che l'acquisto di Gerli sia stato fondamentale forse per dare ancora di più sotto l'aspetto degli equilibri. La squadra era già ben strutturata, però con l'arrivo di Gerli ha dato ancora quel tasso qualitativo forse che mancava. Infatti però i numeri parlano anche chiaro, perché adesso dunque c'ha 24 punti mi sembra Sant'Arcangelo, però all'ordo della penalizzazione sarebbero 30 punti, in una posizione di classifica molto molto invidiabile.
sarebbero fuori dalla situazione pericolo.
Assolutamente, avrebbero già chiuso quello che è l'obiettivo principale, che sia sicuramente la salvezza. Poi c'è da dire che la serenità che c'è stata, la tranquillità, e poi dal responso delle indagini del calcio scommesse, ecco, chiamiamole così, che sono venuti fuori dei giocatori, giustamente, perché tipo Obeng, Guidone, che onestamente credo e sono certo che non avevano commesso assolutamente nulla.
È una brutta storia che, insomma, l'ha spiegata anche Zauli ieri, ha pesato in un poco nel morale del gruppo all'interno dello spogliatoio.
Sì,
però...
sì, era sempre sul filo, sai, della tensione, è logico che... però ne sono usciti tutti molto bene, come giusto che sia, poi, perché d'altronde io che ho vissuto in prima persona e ho lavorato con questi ragazzi l'anno scorso... era quasi impensabile per il comportamento professionale che hanno avuto sia all'esterno che all'interno, che in campo, dover pensare che ci fosse stato qualcosa. Però via, chiusa questa parentesi, ne sono molto contento per loro che sia finita così.
Senti Agatino, ancora al quarto posto, no? 43 punti. Ci siamo sentiti in più di un'occasione in questa stagione, ci eravamo visti anche a Rimini quando avevamo osservato il 2-2, però insomma sì. È innegabile che questa Ancona sia in piena lotta e non se l'aspettava nessuno.
Sì, direi proprio di sì, però ecco, c'è da dire che bisogna fare i complimenti a Cornacchini, perché io l'ho vista diverse volte l'Ancona, a parte che gioca un ottimo calcio, grande equilibrio, sagacia tattica, e poi il rendimento poi la dice lunga su quelli che sono un po' i meriti dell'allenatore, nonché poi una squadra strutturata, direi anche bene. Molti giocatori sono di l'anno scorso, quest'anno è arrivato Milili, che ha fatto fare anche secondo me un salto di qualità a metà campo. Gli altri erano tutti giocatori che erano diversi anni che erano lì, e per cui credo che alla fine i risultati stanno pagando anche quella che è stata la programmazione societaria.
Ti scrivono i nostri radioascoltatori. Cuttone, come si vince a Sant'Arcangelo? Questa è una bella domanda.
Come si vince? E in questo momento credo che sia più l'episodio che può far vincere, perché facendo una prestazione di alto livello, perché il Sant'Arcangelo sta facendo bene, è molto equilibrato, concede poco davanti, è molto cinico con le poche palle che ha a disposizione, raccoglie sempre il massimo, ma ecco, il fatto è che trovo una squadra, l'Ancona, molto anche sotto l'aspetto morale in questo momento importante, visto gli ultimi risultati, sono usciti fuori dalla zona play-out, per cui credo che vorranno dare continuità. Sarà una partita molto molto difficile ed equilibrata secondo me.
Frediani, Libertazzi, Di Ceglie sono i tre giocatori che si sono inseriti nel gruppo al mercato di riparazione e che probabilmente per il rush finale potrebbero...
Hai detto sì, vabbè, Libertazzi.
Sì, Libertazzi. Frediani e Di Ceglie
stanno facendo molto bene.
Soprattutto
Libertazzi.
E credo anche che Frediani, che abbiamo visto poco per un infortunio che l'ha tenuto proprio appena è stato preso, si è fatto male subito in allenamento, adesso si è rivisto con l'Arezzo, potrà
Frediani
dare...
arrivava dall'Ascoli,
ma è scuola a Roma.
Sì, ecco.
E l'anno scorso era a Pisa.
A Pisa, bravo. Infatti mi tornava qualcosa.
Sì, l'anno prima ancora all'Aquila.
Ha giocato poco.
Sì.
Ad Ascoli sì, qui è arrivato ai primi di febbraio e ha subito avuto un infortunio alla costola, per cui ieri ha fatto la prima, cioè domenica scorsa ha fatto la prima apparizione.
Ed è uno di quei giocatori che può garantire quel pizzico di imprevedibilità in più in questo finale.
È una squadra molto forte, l'Ancona, è temibilissima. Io penso che è una delle candidate per i playoff, ecco, non ho dubbi, ecco, mi auguro, ecco, di che possa continuare questo trend, perché io ho visto quasi tutte le partite, quasi tutte le squadre di questo girone. L'Ancona è una delle più, una delle squadre più importanti, ecco, diciamo, nella zona, la, per la zona playoff.
Anche con miglior quarta, quindi dici.
Sì, sì,
che eventualmente sì, può puntare a, a ottenere questo risultato.
Assolutamente, adesso non mi ricordo com'è l'altro girone, come sono, come quarte, però io credo che possa farcela andare direttamente senza, senza pensare al quarto posto, perché se consideriamo la classifica che c'è il, la SPAL, poi il Pisa, poi c'è il,
la Maceratese.
La Maceratese, che è un'altra squadra veramente
fantastica.
Le due squadre più importanti, secondo me, Ancona e Maceratese.
Maceratese ha fatto un bel blitz a Ferrara con la spalla. Che...
Sì. Ah, sai, dopo la Coppa Italia, giocandola così, con quei livelli, quei ritmi, quando arrivi così, è logico che una squadra paga sempre qualcosa.
Paga qualcosa.
Ne ha approfittato meritatamente la Maceratese, perché ho visto la partita, ha giocato veramente molto, molto, molto bene. Però c'è dall'altra parte, ho trovato una squadra, secondo me, un po' appagata, un po' stanca.
Cosa può succedere secondo te a proposito della Spalla nella sfida di Carrara, che insomma sarà un avversario in difficoltà per le note vicende societarie, però Remondina è uno che non molla mai.
A parte Remondina, però ho letto gli articoli, i giocatori sono, cercano di stare al di fuori totale, pensano, ecco, di pensare solo al campo e della cosa migliore in queste situazioni, come penso abbia fatto anche fino adesso il Rimini con le problematiche che ha avuto. I giocatori hanno pensato sempre al campo, anche se oggi sono uscite con un comunicato che ecco, hanno espresso quelle che sono praticamente il malessere generale che c'è a Rimini.
È un Rimini che non riesce a trovare più la tranquillità,
tranquillità quando ci sono queste problematiche, secondo me gioco forza sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto psicologico il giocatore paga qualcosa, però direi che fino adesso sono stati anche molto bravi i giocatori a mantenere alta la tensione, a mantenere alta la concentrazione in modo di poter fare più punti possibile per star fuori dalla zona play-out.
Agatino, a domani sugli spalti dello stadio di Sant'Arcangelo?
No, io a Sant'Arcangelo non sono più andato a vedere una partita.
Bene.
Così per come possiamo dire, per motivo di opportunità, diciamo così, chiamiamolo così.
Bene, ecco. Sei stato diplomatico.
Sono andato così, mi dispiace che non vada a vedere le partite, a volte sono partite importanti, però ecco,
ci può stare.
Ancona, Rimini, Ferrara, così, ecco, preferisco
una scelta precisa, insomma.
Preferisco andare su altri campi.
Ci può stare. Va bene, ti aspettiamo al Del Conero al più presto.
Grazie.
In
bocca al lupo.
Grazie, Crepi. Grazie ad Agatino Cuttone, ex tecnico del Sant'Arcangelo, che ci ha fatto compagnia nell'ultima parte di Punto Biancorosso, sempre molto preciso e attento anche Agatino Cuttone, che ha fatto un po' le carte della partita di domani, ma soprattutto una panoramica del girone B, che a questo punto è stato rimesso proprio in discussione, Ferdinando, dal blitz della SPAL, della Maceratese sul campo della SPAL.
Sì, per quanto insomma poi se noi diciamo, Conacchini dice che l'Ancona non ha alcuna possibilità di raggiungere la Maceratese, ma lo stesso distacco che c'è fra la Maceratese e l'Ancona è quello che separa anche la SPAL dal Pisa, per cui se il Pisa ancora spera, nonostante anche la possibile tegola della
fideiussione
di raggiungere la SPAL, non vedo perché l'Ancona debba a 8 giornate al termine pensare che la Maceratese sia irraggiungibile.
Campionato apertissimo, ne siamo convinti. Sono 19:43, non abbiamo sentito ancora il nostro editore, il nostro Stefano Fera, che proprio in chiusura vorrei tirare in ballo. Stefano.
Buonasera entrambi.
Ascoltavi ovviamente con attenzione Bruno Pizzul.
Un sobbalzo anche chiamarlo, se permetti. Chi non l'avrebbe? Io l'ho chiamato la voce,
giustamente.
Come vuoi definire un...
Diceva bene Barti, no? La voce di un calcio che non c'è più, di quanto c'era la sigla Eurovisione e sapevi che c'era la nazionale, una partita di Coppa importante.
Esatto, poi era un calcio
una ogni tanto,
no? Desiderato.
Una ogni tanto, invece adesso c'è un'overdose di pallone, che è anche la partita che magari può essere... Esatto. Interessante, non te ne va proprio di assisterla,
esatto,
di vederla.
Esatto.
E anche questo, secondo me, è uno dei motivi delle grosse perdite che ci sono state.
È una sovraesposizione di cui parlava Pizzul.
Sì, assolutamente. Avevi tirato in ballo un'analisi. Intanto ricordo, esatto. 238 anconetani domani sera saranno presenti per vedere Sant'Arcangelo Ancona.
Io direi che alla fine saranno più di 250 considerando gli accrediti, sì, e sì, quindi sì, la quota 250 si supera di sicuro. Beh, a Sant'Arcangelo possiamo dare come dato che il record di presenze, che è di 608 presenze, è un record che il Sant'Arcangelo ha nella partita con la Maceratese, mentre la minima presenza storica è quella con la Lupa Roma, quota 309. Considerando che oltre 250 a questo punto saranno i tifosi biancorossi, io penso che riusciremo a battere il record della Maceratese senza problemi in quel di Sant'Arcangelo.
Sì, poi va tenuto conto che queste
se
gare...
se non succede, praticamente davvero giocheranno in casa.
Io credo che si va più verso questa direzione, ma per il semplice motivo che è una partita che non ricordo con Lupa Roma e con Maceratese quando l'orario, ma sai, alle 20:30, sì, domani sera, insomma, non
secondo
penso
me, infatti, che... non è un cattivo dato il 238.
No, assolutamente no, assolutamente no. È vero che la trasferta è vicina, però in proporzione dobbiamo tener conto anche delle difficoltà del periodo e di tutto il resto.
Sabato sera, certo.
Comunque l'Ancona non sarà sola e sarà incitata a gran voce come di consueto dagli sportivi che si recheranno in una delle trasferte più vicine dell'anno con Rimini,
sì,
no?
119 chilometri.
119 chilometri separa il capoluogo da Sant'Arcangelo. Sì, i tifosi si muoveranno naturalmente con autovetture private, anche se credo che i Cuba
ci hanno provato, hanno gettato un torpedone. Esatto, non sono riusciti perché l'ultima descrizione che avevamo si parlava appunto di 14 iscritti, quindi non si erano riusciti a raggiungere il quorum, ed è un peccato non riuscire a compattare la tifoseria per organizzare un torpedone quando ci sono queste partite, per accogliere un po' il tifo tutto organizzato.
Comunque,
peccato.
Anche il gruppo dei Cuba presenti e si muoveranno come gli Ultras con autovetture private. Sono 19:46, mi sembra che abbiamo toccato un po' tutti i punti e possiamo quindi congedarci per questa sera, dandovi appuntamento alla replica di domani a partire dalle 13:10 se avete perso qualche battuta. Poi domani sera da Sant'Arcangelo le voci di Ferdinando Vicini e Paolo Papili per la partita vi accompagneranno nei 90 minuti. Nel dopo gara invece sarà il debutto in trasferta di Cristian Camilletti, quindi domani redazione sportiva di Radio Tua al completo, anche Daniele Tittarelli non mancherà l'appuntamento. Insomma, come al solito cercheremo di offrirvi il miglior servizio. Da Stefano Fera ancora grazie per l'aiuto e per la possibilità che ci è stata fornita questa sera. Ferdinando, a domani e poi a venerdì prossimo per chi avrà piacere di ascoltarci come ogni venerdì con Punto Biancorosso.
Un caloroso saluto ai nostri ascoltatori.
Buona serata a tutti, a domani.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.